File 3, pagina 12. La nascita e la giovinezza. Alfonso venne alla luce nelle terre della Pampa Humeda nell'inverno del 1907 in una estancia, fattoria, della provincia di Buenos Aires, nel comune di Bransen, a 70 km circa dal capoluogo. Nota: ringrazio il dottor Javier Grossutti per i dati relativi al comune di Bransen e le fonti dell'emigrazione friulana in Argentina. Grossutti, Friulani d'Argentina, l'altra patria, oltreoceano, 1875-1914, fine della nota. Nella fattoria, al momento del parto, la madre era sola, attese molte ore prima che un veterinario arrivasse per aiutarla e tagliare il cordone ombelicale che la teneva unita al piccolo nato. L'estanzia era distante a marcia di cavallo dal centro abitato un paio di giorni e dunque la data della nascita dichiarata all'ufficio anagrafe da papà Pietro fu il 7, ma questo restò sempre oggetto di discussione con Erasma Joan, la mamma di Alfonso. Pietro ed Erasma erano arrivati in Argentina il 1 gennaio del 1905, dopo aver lasciato il porto di Genova il 6 dicembre. Nota: i nomi e i dati relativi a Pietro e Erasma Zamparo sono inseriti nella banca dati del CEMLA, Centro Estudios Migratorios de Buenos Aires, che riporta le date di arrivo in Argentina e i porti di partenza degli immigrati europei. Fine della nota. Erano originari di Fauglis, un piccolo paese nel comune di Gonars, nella Bassa Friulana, dove le famiglie Zamparo e Johan lavoravano una terra magra e insufficiente. Tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, molti contadini italiani e friulani, in particolare, lavoravano la terra presso le fattorie della Pampa Humeda, nelle province di Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Cordoba. Era questo il periodo della grande migrazione friulana, che rappresentava il 10% di quella nazionale. Nel primo decennio del Novecento, il 20% delle partenze era destinato alle terre oltreoceano, in prevalenza Argentina e Brasile, seguite da Stati Uniti e Canada. La Pampa Humeda era la terra più fertile, dove si praticava l'agricoltura intensiva. Lì, nella fattoria del comune agricolo di Bransen, c'erano terra in abbondanza, coltivata a grano e un allevamento di cavalli. Pietro lavorava come bracciante. Con le sue braccia lunghe riusciva sempre a falciare più velocemente degli altri, quando tutti in fila avanzavano insieme sul terreno per la mietitura. Dopo 5 anni, nel 1909, Pietro e Erasma ritornarono a Fauglis. Nel frattempo erano nati una bambina e un bambino, morti entrambi in tenera età. Prima della guerra nacquero altri 3 figli, Rodolfo, Giovanni Alcide e Maria Fides. Nel corso della Prima Guerra Mondiale, nel 1917, nell'anno dell'occupazione austriaca del Friuli, la famiglia seguì il grande flusso dei profughi raggiungendo Vignola, in Emilia-Romagna. Qui nacque il 7° figlio, mentre Alfonso fu affidato all'esercito. Allora, molti bambini e adolescenti furono travolti dalla guerra non solo come vittime e testimoni, ma anche da protagonisti. Furono spesso lavoratori sulle cui spalle pesavano molte responsabilità e fatiche. Nota: M. Ermacora, Cantieri di guerra, il lavoro dei civili nelle retrovie del fronte italiano, 1915-1918, Bologna, Il Mulino, 2005. Fine della nota. Fin dall'inizio della guerra, la massiccia presenza dei giovani nei cantieri al fronte è uno degli elementi di novità della mobilitazione militare. I ragazzi furono impiegati dapprima in mansioni ausiliarie e poi come forza lavoro per l'esecuzione di lavori di trinceramento e di manutenzione stradale, oppure nei servizi, portatori, vivandieri, cucinieri. Per molti di loro il lavoro costituì una specie di iniziazione alla vita e un passaggio all'età adulta. A Vicenza, alle dipendenze del commissariato per le interforze formato da civili, che provvedeva ai viveri per il rifornimento per tutti i fronti, Alfonso, a soli 10 anni, aiutava a scaricare carne congelata proveniente dall'Argentina per l'approvvigionamento delle truppe di stanza sul Monte Pasubio. Negli anni successivi la guerra allungava ancora le sue ombre, non chiudendo del tutto il conto dei lutti e sofferenze. L'adolescenza di Alfonso fu segnata dal dolore di tutta la famiglia per la morte improvvisa dei fratellini nati prima del conflitto, Rodolfo di 11 anni, Giovanni Alcide di 9 e Maria Fides di 7. Rimasero uccisi la mattina del 27 febbraio 1920 dallo scoppio di un ordigno bellico nelle vicinanze di un deposito di munizioni. Rientrati da scuola si erano messi a giocare ignari del pericolo in un centro di raccolta di bombe, petardi, bombarde e altri ordigni bellici austriaci inesplosi che erano stati rastrellati dalle campagne vicine e lì ammassati. L'episodio impressionò la comunità di San Giorgio di Nogaro, dove la famiglia risiedeva da quando il padre Pietro era diventato casellante delle ferrovie. In quei giorni il fatto fu ampiamente commentato nelle cronache de La Patria del Friuli e de Il Giornale dei Friuli. 4. Nota. 3 fratellini e un loro coetaneo ucciso da un proiettile austriaco in La Patria del Friuli, 28 febbraio 1920. 4 bambini uccisi da una bombarda austriaca in Il Giornale di Udine, 29 febbraio 1920. Fine della nota. La notizia tremenda si sparse ben tosto in paese, destando la più profonda pietà e per le 4 vittime innocenti e per le famiglie loro, specialmente la famiglia Zamparo, che in sì tragico modo si vide strappare 3 figlioletti ad un colpo. Fu arrestata la sentinella che era, nel momento della sciagura, di guardia al deposito. Mentre vi mando queste prime notizie, i cadaveri sanguinanti sono vegliati dai carabinieri. Una folla di compiangenti si trova nel luogo. I cadaverini giacciono lontani qualche metro uno dall'altro, orribilmente mutilati. Sul terreno intorno chiazze di sangue e brandelli di carne. La madre, straziata, cade in una profonda depressione, da cui non si riprese, mentre Alfonso, che aveva già concluso gli studi elementari e iniziato a lavorare come operaio, ricevette tutte le attenzioni del nonno Valentino, che lo spronò nello studio. Così riprese a frequentare la scuola, raggiungendo ogni giorno in treno la città di Udine. Fu iscritto al Regio Istituto Tecnico Antonio Zanon, fondato a Udine nel 1866, nell'anno dell'annessione del Friuli all'Italia, su iniziativa del commissario regio Quintino Sella, in accordo con l'Associazione Agraria Friulana e le forze economiche locali, per dare alla provincia, la più orientale d'Italia, un centro scientifico ed economico che diventasse un momento aggregante e per promuovere una classe dirigente locale tecnicamente preparata. Nota. P. Fortuna, Scuola Zanon, Udine, Casa Massima, 1990. Per la storia dell'Istituto Zanon M. Blasoni, G. Ellero, Zanon dal 1866, anni di storia e cronaca. Seconda edizione Zanon Amico, Associazione degli Amici dell'Istituto, 2010. Fine della nota. In base agli ordinamenti dell'epoca, Alfonso seguì solo i 4 anni del tecnico inferiore, corso comune agli studenti che poi avrebbero potuto scegliere i corsi superiori di commercio o di agrimensura. Nello stesso anno della morte dei fratellini, a novembre, nacque Rodolfo Giovanni Nino e in seguito, nel 1922, Maria. Nel 1924 la famiglia si trasferì a Osopo, nella Piedemontana, dove il padre continuava a fare il casellante. Terminato il corso quadriennale, Alfonso lavorò per un periodo nella cartiera friulana in località Rivoli, che raggiungeva in bicicletta dal casello ferroviario. Era manutentore delle macchine. Nota: nel libretto personale dell'Arma dei Carabinieri Reali, di cui farà parte dal 1927 al 1930, è citata la professione di cartaio. La cartiera friulana, società costituita nel 1923, fu incorporata nel 1937 dalle cartiere Beniamino Donzelli. Fine della nota. Dopo la visita di leva al distretto militare di Udine, nel marzo del 1927 scelse la ferma di 3 anni nella Legione Allievi Carabinieri a piedi e il 30 aprile del 1927 prestò giuramento fedeltà alla Legione Allievi Carabinieri Reali di Roma nel reparto dei corazzieri, le Guardie del Re, storica formazione che richiedeva per l'assunzione doti particolari, quali la prestanza fisica e un'indubbia moralità personale e familiare. Il Friuli, per la prima volta, aveva accolto lo squadrone carabinieri Guardie del Re durante la Prima Guerra Mondiale. Udine, al centro della pianura friulana, in quegli anni era diventata la capitale della guerra e il generale Cadorna vi aveva insediato il comando supremo. Così il 1 giugno del 1915 anche il re fissò la sua residenza a pochi chilometri dalla città, a Torreano di Martignacco, nella villa dell'avvocato Pietro Linussa, in seguito chiamata Villa Italia. Per i servizi d'onore, di vigilanza e di sicurezza, il re aveva al suo seguito il reparto composto all'inizio da 5 ufficiali, 73 tra sottufficiali e guardie e 69 cavalli. Il servizio delle guardie reali rimase insieme al re fino alla disfatta di Caporetto nell'ottobre del 1917. Il 31 agosto del 1927 Alfonso raggiunse il grado di brigadiere a cavallo, rimanendo nella formazione fino al 1930. In quegli anni stringeva amicizia con molti compagni d'armi a lungo ricordati. Un album fotografico completo dei ritratti con dedica degli amici in alta uniforme testimonia ancora oggi l'orgoglio di appartenenza a un reggimento speciale. Nota: amici carissimi e compagni d'arme furono G. Andreussi, P. Paluzzano, F. Marchesini, C. Ricanzone, A. Cumini, S. Faetta, P. Butizzi, G. Bergomas, M. Freschi, G. Campi, G. Faverzani, A. Bernia, D. Casali. Fine della nota. Il 14 marzo 1930 lasciò l'arma ed entrò nel corpo delle guardie pontificie, acquisendo la cittadinanza vaticana. Il 14 maggio 1930 furono anni di lavoro intenso e studio appassionato. Completò la preparazione per la professione di geometra e frequentò l'università, laureandosi a Roma il 22 novembre del 1937 in Economia e Commercio con la votazione di 100 su 110. Il giorno successivo la Gendarmeria Pontificia, per mezzo del colonnello comandante del corpo, Arcangelo Demandato, gli assegnava la lode scritta per i lunghi anni di studi compiuti con perseveranza e abnegazione, senza mai venire a meno all'esecuzione del servizio. Il 30 aprile 1940 si congedava dal corpo, perdendo la cittadinanza vaticana, perché il suo desiderio era di esercitare la libera professione. Tuttavia, l'incarico ottenuto presso il Banco di Santo Spirito fu di breve durata. Venne licenziato poco dopo per essersi rifiutato di iscriversi al partito fascista. Nel frattempo la famiglia si era trasferita a Tarvisio. Il padre Pietro, ancora casellante, controllava i lunghi tratti di binari che d'inverno si ricoprivano di neve. Pagina 16.